proclamata, abbiamo invocato lo Spirito. E quando c'è lo Spirito del Signore, quando viene invocato, davvero c'è lo Spirito del Signore. Non so se lo percepite, c'è lo Spirito del Signore, perché l'abbiamo invocato. Noi siamo abituati nelle nostre comunità a invocare lo Spirito del Signore, ma quando invochiamo lo Spirito del Signore cambia l'aria. Cambia l'aria, è come quando c'è odore di chiuso e apriamo le finestre, dopo un po' ci accorgiamo che cambia l'aria, e lo Spirito fa questo, cambia l'aria, arriviamo offuscati nella lode, entriamo alla presenza di Dio e vediamo nel cuore, percepiamo questa presenza dello Spirito che ci porta altrove. E io chiedo ancora al Signore che scenda su di noi, su di voi, perché questa parola che insieme accoglieremo, l'accogliamo come parola di Dio, perché non è scontato. Noi sentiamo un sacco di parole e talvolta non ci soffermiamo su niente, tutto ci scorre addosso e per questo a volte non cresciamo, perché non facciamo penetrare le parole dentro di noi, a volte anche le parole degli uomini. Perché a volte anche le parole degli uomini ci aiutano, quanto più la parola di Dio. Per cui, Spirito Santo, davvero vieni su di noi perché possiamo accogliere questa parola come una parola che ci aiuta un po' a vivere, non da pagani, ma da figli tuoi, da redenti, da salvati. Spirito Santo, aiutaci ad accogliere questa parola perché non abbiamo a vivere ingannati da Satana, dal maligno, come chi non crede. Come chi non ti ha mai incontrato, come chi vive nelle tenebre, non sa per chi vive, non sa da dove viene, non sa dove va. Tu solo, Spirito Santo, ci fai accogliere questa parola come parola di Dio, che ci aiuta un po' a vivere. E per questo noi ci affidiamo alla tua unzione, che insegna tutte le cose. Ammaestraci tu, Spirito Santo, più di quanto possa io spezzare questa parola. Compi tu questo lavoro nel cuore di ognuno di noi per farci crescere un po' di più, per portarci avanti nel cammino della libertà dei figli di Dio. Amen. Elisabetta proclama la parola e prima di tutto accogliamo con tutto il cuore questa parola dall'Apocalisse.
Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo. E apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Amen. Ecco, la parola comincia col dire che un santuario si apre nel cielo davanti a noi, e questo santuario del cielo, questo scorcio di cielo, si apre oggi per noi, perché noi, accostandoci alla contemplazione, alla visione di questo pezzo di cielo che si apre per noi, noi possiamo vedere, comprendere, capire la parola che c'è per noi dentro questo santuario che si apre per noi. Apocalisse vuol dire rivelazione, per cui questo santuario che si apre nel cielo è Giovanni che in visione vede questo santuario che si apre perché possa ricevere rivelazione. Apocalisse, tutto il libro, vuol dire rivelazione. Ci viene rivelato qualche cosa. Ci viene rivelato qualcosa. Qualcosa che ci aiuta a vivere. Se è vero che la parola di Dio ci aiuta a vivere. È una parola che Dio ci ha dato. Dio si è rivelato, ha parlato agli uomini e noi abbiamo la sua parola, la sua testimonianza, non per tenerla tra i libri, ma perché è l'unico libro che ci aiuta a vivere. E guardate che tanti oggi cercano libri che l'aiutino a vivere. Tanti oggi cercano nelle filosofie buddiste, altrove, in ideologie, cercano qualcosa che li aiuti a vivere, senza consultare almeno una volta nella vita, magari facendosi aiutare dalla Chiesa, l'unico libro che è parola di Dio. Questo cielo che si apre per noi oggi è questo pezzo di cielo che vuole parlarci. Giovanni lo vede nello spirito, questo santuario si apre per lui e si apre per noi che ci accostiamo alla parola di Dio. E siamo invitati a entrare dentro, ad avvicinarci, a contemplare ciò che si vede. Abbiamo sentito che si vedono cose strane, dei segni, una donna, un drago, strano fra l'altro, brutto, con corna. Vedremo questo linguaggio simbolico, questi simboli, cosa vogliono dirci, perché vogliono dirci qualcosa che ci aiuta a vivere. Il testo comincia col dire che appena si apre il santuario apparve l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza era andata distrutta. Con la distruzione del Tempio, l'arca dell'alleanza era distrutta. E adesso Giovanni la vede nel cielo. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono giunti i tempi, il tempo della restaurazione. Vuol dire che siamo nel tempo in cui Dio ha restaurato le cose. E non vi ricordate, quelli che frequentano la parola di Dio, non si dice nella parola di Dio che Lui è venuto a ricapitolare, il Padre ha ricapitolato tutto in Cristo Gesù. Vuol dire, per chi vuole vivere da figli di Dio, deve entrare in questa ricapitolazione. Non possiamo leggere più la vita, le situazioni difficili, ma neanche le gioie, senza questa visione di Dio. Altrimenti viviamo una vita che non ci appartiene, viviamo una vita che vivono anche i pagani. C'è bisogno di accogliere questa rivelazione. L'arca dell'alleanza è il primo segno che si vede. Vuol dire Dio ha restaurato le cose. vuol dire ciò che era impossibile, ciò che era andato disperso. Dio ha ricapitolato tutto, ha rimesso a posto tutto, lui. E Giovanni vede questo segno, l'arca dell'alleanza. Che cos'era l'arca dell'alleanza? Custodiva la parola, la Torah, e la vede di nuovo lì. La parola non è andata distrutta, la parola è ancora lì, perché Dio l'ha conservata. Niente si distrugge, Dio ha la sua ultima parola anche quando sembra che non ci siano altre parole. Quante volte noi pensiamo, non abbiamo speranza per alcune situazioni perché ci siamo fatti i conti, all'umana però, e i conti all'umana non tornano, i conti all'umana non tornano. L'arca dell'alleanza è lì, Giovanni la vede, per dirci siamo nel tempo in cui Dio ha restaurato le sorti del suo popolo. Questo è importante, cominciare a capire che siamo chiamati a ricapitolare tutto in Cristo, a vedere le cose che viviamo ogni giorno sotto questa prospettiva, che il Signore è venuto a restaurare le sorti del suo popolo. E noi lo sappiamo, cosa ci dice la croce se non questo? Che lui ha fatto una cosa grandiosa. E si dice anche nel testo lampi, fulmini, scuotimenti cosmici. Questo vuol dire che Dio è intervenuto nella storia. Ma credo che voi siete d'accordo con me se dico che non è affatto scontato. A volte viviamo come se Dio non ha fatto nessun intervento straordinario. Eppure Dio ha fatto un evento straordinario al massimo. È morto sulla croce, inchiodando sulla croce tutto il male, tutto l'odio, tutto il no di ogni uomo, e ha portato con sé tutto quello che noi possiamo vivere in questa vita, tutto, vivendolo da figlio di Dio, per dare a noi il suo spirito, perché anche noi in lui possiamo vivere tutto quello che abbiamo da vivere, ma con la sua sapienza e con il suo spirito, con la sua luce, per non cadere negli inganni di Satana e del maligno. Fratelli cari, non è scontato per niente. Per fare tutto questo, per vivere tutto questo, c'è bisogno di una lotta, perché non lo vedete, non lo vediamo, che ogni giorno siamo portati a vedere le cose a modo nostro, a reagire a modo nostro. Sembra che abbiamo già delle reazioni nostre, che appena siamo punzecchiati su qualcosa abbiamo già la parola conservata. Sappiamo di una malattia, è la vita quanto è difficile. Subito abbiamo una reazione che è nostra, umana, senza una prospettiva che è parola di Dio. Sembra quasi che abbiamo più parole nostre che ci guidano nella vita che parole di Dio. Eppure la scrittura stessa dice: la parola di Dio dimori tra di voi come? Abbondantemente. Ma chiediamoci, la parola guida la nostra vita? Quando io ho delle situazioni ogni giorno, cos'è che guida la mia vita? La parola o le parole? Le parole mie, quelle che ho ereditato? Sapete, abbiamo delle parole ereditate anche dai nostri genitori, dalle nostre famiglie. Tutti fanno così. Poi abbiamo quelle ereditate dalla moda. Tutti dicono così. Quelle le impariamo subito e viviamo con le parole degli uomini. Invece siamo chiamati a vivere con le parole di Dio, che devono essere abbondanti. Dovremmo avere una parola per ogni cosa. Non so se avete visto sui link di Facebook, nei social, che c'è questa locandina dove si dice sei malato e c'è una parola di Dio, sei deluso, hai ricevuto delle delusioni, vai a leggere questa parola di Dio, sei rimasto solo, vai a leggere questa parola di Dio, hai avuto un'esperienza di morte, vai a leggere questa parola di Dio, perché c'è una parola di Dio per ogni cosa che viviamo, e questa parola di Dio vuole aiutarci nella vita. Se abbiamo le nostre di parole, non sperimentiamo l'aiuto di Dio. e viviamo senza il conforto del Signore. Capite quanto è importante che nella nostra vita dimorino abbondantemente le parole di Dio. Mi verrebbe voglia davvero, potremmo fermarci qua e mettere a fuoco questa cosa. Signore, quando io parlo, quando parlo da solo, quando rivedo le mie cose, cos'è che mi guida? Le mie parole o la tua parola? O una parola che getta luce su ogni cosa, oppure ho il mio modo di vedere le cose. Ecco, l'arca dell'alleanza è lì nel cielo. L'arca dell'alleanza vedremo che l'abbiamo a disposizione, perché Dio ha restaurato le sorti del suo popolo e Lui è questa parola viva ed eterna di cui abbiamo bisogno, e questa parola è disponibile, ha qualcosa da dirci, ci viene incontro, ci porta salvezza, ci porta vita nuova. Sottolineo il ruolo della parola. Abbiamo bisogno di tornare, fratelli cari, alla parola. E il rinnovamento anni fa era più bravo, aveva più dimestichezza con la parola. Che questo ritiro ci serva a tornare alle parole di Dio, a prenderle, a portarle con noi, a meditarle, a chiedere a Dio cosa mi dice questa parola, come vuole illuminare la mia vita. Entriamo adesso negli altri segni che compaiono nel santuario. Qual è il primo segno? Si aprì il santuario, l'arca dell'alleanza, e poi una donna vestita di sole. E un altro simbolo legato alla donna, con la luna sotto i piedi. Questa donna è vestita di sole. Intanto dice appare un segno. Un segno va interpretato, vero? Un segno bisogna guardarlo attentamente. Giovanni dice apparve, prima di dire una donna, dice apparve un segno. Il segno è una donna vestita di sole. E noi adesso interpretiamo questo segno, una donna vestita di sole. Tutte le sorgenti della luce sono rivolte verso di lei, è illuminata dal di dentro. La scrittura dice è vestita di sole, è vestita di sole, è abitata dalla luce. Tutte le fonti, le sorgenti della luce sono su di lei. Sapete cosa vi viene da pensare? Quando leggiamo questo brano, questa donna che appare nel cielo, a chi pensiamo? È vero che pensiamo a Maria? Eppure gli studiosi di questo brano ci dicono che possiamo considerare Maria, lo vediamo dopo. Ma prima ancora questo brano ci indica che questo segno è la Chiesa, siamo noi. Dopo la Chiesa rivede in Maria questa donna vestita di sole, coronata di 12 stelle, con la luna sotto i piedi. Dopo però la Chiesa riconosce che Maria è questa donna vestita di sole, si riconosce in questa donna vestita di sole. Ma gli studiosi ci dicono che questo brano ha un taglio prettamente ecclesiologico. Vuol dire che questa donna, questo segno, siamo noi, la sposa del Signore, la Chiesa. Sapete, negli ambienti protestanti, a me vengono i brividi quando loro pronunciano questa parola, la Chiesa. Noi non abbiamo il gusto. Noi, la Chiesa, ci rimanda a una struttura. I fratelli evangelici che hanno fatto un altro percorso, quando dicono, pronunciano questa parola la Chiesa, si percepiscono loro Chiesa, loro la sposa di Cristo. E la scrittura dice questo anche per noi, noi siamo la sposa di Cristo, noi siamo la Chiesa del Signore, noi siamo questa Chiesa che il Signore si è conquistato e ci ha fatti sua sposa per mezzo dello Spirito Santo. E questa sposa è come questa donna che appare nel cielo, piena di luce, vestita di luce. Perché siamo vestiti di luce? Perché? abbiamo ricevuto il battesimo. Sapete cosa vuol dire? Che siamo stati innestati nella vita divina. Altro che se non abbiamo luce. La scrittura dice che Dio non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliato se stesso, si è fatto uomo per venire ad abitare con noi, in noi. Altro che se abbiamo sorgenti luminose verso di noi. La scrittura dice ancora, ci ha messi in grado, grazie alla sua morte e risurrezione, di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E ce ne sono altre parole stupende. La mia eredità è magnifica. Il Salmo dice, benedico il Signore che mi ha dato consiglio. La mia sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Siamo noi vestiti di sole. Siamo vestiti di sole. Com'è questa sposa nel cielo? È bella e si dice anche che è adornata. Noi siamo adornati, la Chiesa è adornata dai doni. Nel rinnovamento facciamo esperienza dei doni dello Spirito. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo i carismi, abbiamo i sacramenti. Siamo adornati di aiuto divino, di presenza di Dio. Siamo belli, fratelli, siamo stati resi belli dal Signore. E il Signore oggi la prima cosa che vuole dirci è questa: guardati come ti guardo io, tu sei la mia Chiesa, tu insieme ai fratelli sei la mia Chiesa. Quando ti troverai a dire questa parola, vado in Chiesa, ricordati che tu sei la Chiesa, che tu sei la sposa di Cristo, adornata di luce, adornata di gioielli. Dio ti ha reso bello, Dio ti ha resa bella, ha fatto di te una bella cosa. E dentro questo tesoro che portiamo, dove lo portiamo? La scrittura ci dice che sì, portiamo un tesoro. Dove lo portiamo? In vasi di creta, ma portiamo un tesoro in vasi di creta. E noi cadiamo nel tranello del maligno che ci fa guardare di più al vaso di creta che al tesoro. Invece tu sei il tesoro di Dio. E al Signore non importa niente che questo tesoro è in vasi di creta. Che bello sarebbe che da questo momento in poi la nostra attenzione, il nostro accento fosse di più sul tesoro che è in noi che sul vaso di creta. Quando ci sperimentiamo vaso di creta, diciamo al Signore, a te è piaciuto porre questo tesoro in vaso di creta, e se è piaciuto a te, me lo faccio piacere anch'io. Se è piaciuto a te porre questo tesoro in vaso di creta, adesso faccio di tutto perché piaccia anche a me. Ed entriamo nell'accettazione della miseria, della fragilità, della debolezza, con dignità, fratelli. I figli di Dio camminano a testa alta, perché la loro gloria, il loro onore è il Signore. Bella questa visione? Amen. Un altro segno, cos'ha sotto i piedi? La luna. Ma la luna cosa serviva? Cosa misurava la luna? I cicli lunari, cosa misuravano? Il tempo che passa. E dove è andata a finire? Questo segno che misura il tempo è andato a finire sotto i piedi di questa donna. Vuol dire che questa donna è già sopra il tempo che passa. Noi non siamo più fratelli nel tempo che passa. E tante nostre paure ci vengono anche da questo. Che non viviamo il Kairos, ma viviamo il tempo che passa. Come se il tempo che viviamo non è stato irradiato dalla grazia di Dio. Noi non viviamo più nel tempo che passa, ma il nostro tempo è visitato dalla grazia di Dio ed è diventato tempo di grazia. La luna è sotto i piedi, è sfondato per niente, per niente. Siamo davanti alla malattia, davanti a una sofferenza, prima cosa ce l'abbiamo con Dio, prima cosa ce l'abbiamo con Dio. Facciamo tanta fatica a entrare nella prospettiva dell'eternità. Siamo arrabbiati, tali e quali coloro che non conoscono il Signore. Non è affatto scontato che cominciamo a vivere anche noi con la luna sotto i piedi. Noi non siamo nati per il cielo, fratelli, e purtroppo questo si sente, veniamo anche poco esortati a questo. Noi non siamo nati per il cielo, difendiamo con i denti questo tempo che passa. Vorremmo vivere dal tempo tanto divertimento, tante cose, e se ci aiutano a vivere, tutto ciò che ci aiuta a vivere è buono e bello, purché la prospettiva non è solo del tempo che passa, ma questo cielo che si apre davanti a noi ci dice che la luna è sotto i piedi, che il Signore ha inaugurato i cieli per noi, che siamo già nell'eternità di Dio, che il tempo che passa è passato, che è stato visitato dalla grazia, l'eternità è già nel tempo. E quando noi viviamo da figli di Dio, viviamo già l'eternità. Non l'ha detto forse Gesù in Marco, capitolo 1, versetto 15, quando dice il regno di Dio è in mezzo a voi, è già venuto il regno di Dio. E allora un'altra esortazione, apriamoci al Kairos, al tempo di grazia del Signore. Ci sta regalando il Signore un altro Natale per dirci che non è solo tempo che passa, che Lui è venuto a cambiare le sorti della storia. Non è solo tempo che passa, Lui è venuto nella storia e ha ricapitolato in Lui tutte le cose. Siamo nel tempo della grazia. Questa donna Maria, più avanti vedremo che dà alla luce. Maria, ci riconosciamo che è anche Maria, ma siamo noi, la Chiesa, dà alla luce un bambino. E anche noi siamo chiamati a dare alla luce un bambino. Siamo chiamati a dare alla luce Cristo. Anche noi siamo chiamati a partorire Cristo. La donna gridava per le doglie del parto. Il veggente la vede gridare per le doglie del parto, anche se è avvolta, dicevamo prima, da una grande luce. Capite? È avvolta da una grande luce, ma sta per nascere il bambino. Davanti vedremo a un drago. E la donna sente tutto il travaglio e tutti i dolori del parto. Questo vuol dire che la fede, il partorire Cristo, l'avere Cristo in noi, non ci anestetizza. Noi vorremmo anestizzare tutto. Se qualcuno parla di malattie, no, che è meglio che non ti appesantisco. Ai bambini, parlargli della morte o fargli assistere a un funerale, non sia mai, esorcizziamo la morte, perché non abbiamo le forze per viverla. Capite perché la esorcizziamo, la morte? Perché non abbiamo la forza per viverla, perché non abbiamo la forza di dare le ragioni, come dice la Scrittura, che abitano la nostra fede. Non ci viene facile e allora preferiamo esorcizzare la morte, il dolore. Invece abbiamo una parola che illumina la sofferenza, la prova, la morte e il dolore. Abbiamo una parola. Quindi anche noi, come Chiesa, che siamo abitati dalla parola, dalla presenza di Cristo, dai adornati, dai carismi, viviamo i sacramenti, anche noi sentiamo i dolori del parto. I dolori del parto non ci sono tolti, perché i dolori del parto li ha sentiti, sperimentati anche il Signore sulla croce. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Questa dimensione umana ci è dato di viverla, ma ci è dato di viverla nella fede, con i cuori e gli occhi rivolti al Signore, e all'eternità, non facendo i calcoli e ragionamenti imbrigliati solo nell'umano. Ma come ci deve salvare questa fede? Come ci deve salvare questa fede? Se noi gira e rigira, vorremmo portare il Signore a farci vivere una vita sana, felice, senza turbamenti, senza prove, senza difficoltà. E il Signore invece ha una parola che illumina potentemente la nostra vita, se accolta nella fede, dandoci prospettive diverse, modi di impostare anche la vita diversa. Se entra questa parola, allora non abbiamo più paura dei travagli del parto. Se c'è un parto, se Cristo deve nascere in un mio modo di pensare e mi costa fatica, io accetto la fatica, perché so che questa fatica, come per la nascita, mi conduce alla vita, mi rigenera. Vero? Non dice la scrittura che la donna, quando dà alla luce il bambino, si dimentica dei dolori del parto? Noi vorremmo togliere i dolori del parto e accogliere da Dio solo la gioia. Noi non trattiamo Dio come Dio, fratelli. Vorremmo prendere da Lui tutto, come facciamo con gli uomini? Con gli uomini come facciamo? In linea di massima. Se posso prendere qualcosa da te, ti avvicino. Ma se sei un problema per me, ti tengo a distanza. Così facciamo con Dio. Vogliamo prendere da Lui ciò che ci serve. Ma ciò che ci destabilizza, ciò che scardina qualcosa dentro di noi, lo teniamo fermo a Dio. E questo è il motivo per cui non accadono le ricapitolazioni che dovrebbero accadere. Perché non diamo a Dio la libertà di ricapitolare pensieri, azioni e reazioni. Ci sono cambiamenti da fare dentro di noi, ma li fa il Signore. Si accoglie la parola e si genera, si fa nascere il Signore nel modo di pensare, di vedere, di gestire le delusioni, i peccati, le ferite, le malattie. Deve arrivare il Signore perché tu possa vivere la malattia nella fede. Se non arriva il Signore, è difficile. Deve arrivare il Signore, deve nascere il Signore perché tu possa accettare la tua storia. Perché tu possa avere occhi per guardare quello che stai vivendo adesso e non cadere nella paura, deve arrivare il Signore. È Lui che ti darà i Suoi occhi per vedere la tua storia e capirla come non mai, capirla con una luce nuova. Deve arrivare Lui. Un anziano, una volta l'ho detto al gruppo, un anziano ha bisogno che arrivi il Signore per vivere la sua anzianità. Altrimenti il maligno la riempie di paure, paura di rimanere sola, di non essere aiutata. Deve arrivare il Signore nel cuore per darti speranza, forza, una visione positiva. Se una persona è sola perché è rimasta sola o perché è morto il marito per altre situazioni, ha bisogno del Signore. Deve arrivare il Signore a illuminare la sua solitudine. Altrimenti continuerà a dire che è sola, che è sola, che è sola. E invece il Signore ha una parola per i soli, ha una parola per i malati, ha una parola per chi è schiavo del peccato, del vizio, per chi è rimasto solo, per chi è imbrigliato nelle paure. C'è una parola di Dio che ha potere liberante, che ha potere di dare forza, ma deve nascere il bambino. Deve nascere Gesù. Se non nasce Gesù, in queste situazioni non cambia niente. Deve nascere Gesù e ogni parto richiede i suoi dolori. Bisogna mettersi lì a lottare, a chiedere nella preghiera, a dire: Signore, questo combattimento è tuo. Allora pregherò nella messa, pregherò nella preghiera personale. Aiutami a entrare in questa visione con la parola di Dio nella mente e nel cuore. Secondo segno. Il primo era la donna. Il secondo segno, abbiamo visto la donna con i segni che ci riguardano. Adesso il secondo segno. Un drago. Questo drago è enorme e la scrittura è molto precisa e puntuale. È enorme. Enorme vuol dire che noi abbiamo a che fare con le forze del male che non sono da poco. Questa è la verità. Il drago è enorme. E questa visione è supportata, sapete che la Bibbia è una cassa di risonanza che spiega se stessa. E Paolo cosa dice più avanti del drago? Come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. La scrittura in Apocalisse ci dice che è enorme ed è rosso. Sapete cosa vuol dire rosso? Che la sua natura, è il linguaggio simbolico biblico, è rosso. La sua natura è sanguinaria, fa morti, miete vittime. È sanguinaria la sua natura. Ha 7 teste e 10 corna e sulle teste ha 7 diademi. Il potere, potente, vorrebbe somigliare a Dio e si mostra in questo gesto di voler somigliare a Dio, perché chi nella Bibbia ha 7 occhi che è descritto così? In Daniele, nella scrittura, si usa questo linguaggio simbolico per descrivere l'agnello, per descrivere Gesù, e di Gesù si dice che ha 7 occhi. 7 occhi vuol dire la pienezza della vita, della visione, della verità. Il maligno che cosa fa? Non riesce ad avere 7 occhi, perché la sapienza è di Dio, ma ha 7 corna, un potere che vorrebbe somigliare, scimmiottare il potere di Dio, ma è descritto in una forma che piuttosto che scimmiottare il potere di Dio risulta ridicolo, fanatico, goffo, perché il suo è un potere limitato. 7 nel linguaggio biblico è il linguaggio della pienezza. 10 corna vuol dire che il suo potere, per quanto forte, è un potere limitato. Io vorrei sottolinearla questa parola. Il potere del diavolo è limitato. Noi dobbiamo avere però chiare 2 cose. È un potere forte, più forte di quanto pensiamo, perché noi pensiamo che il maligno attacca persone, abbiamo davanti a volte i casi quelli gravi, quelli che vanno dagli esorcisti magari, ma il maligno ha un'opera che è bene che la conosciamo subito là, ed è quella di farti capire, di stordirti al punto che tu non capisca che sei ingannato. La sua più grande vittoria è quando ti confonde, quando tu non riconosci più che stai vivendo in un inganno. Perché se tu non riconosci che stai vivendo in un inganno, non puoi fare niente, non puoi chiedere aiuto a Dio. È come chi ha un tumore e non sa di averlo. È destinato alla morte. Se tu lo sai, lo curi e forse vivi. Così è l'opera del maligno, subito là. Lui comincia a confondere i pensieri. Lui, infatti, sapete chi è che tenta meno il maligno? I lontani da Dio. Anzi, non li tenta più di tanto, perché sono già nell'oscurità. Non hanno la visione della verità. Per cui si muovono così come viene. C'è un perdono da dare. Se lo meriti, te lo do. Se non lo meriti, odio con odio. Per fare un esempio tra i tanti, mi arriva una malattia, il primo che me la prendo è Dio. Che Dio è se non mi aiuta? Se prima ero distante da Lui, ora ancora di più, perché non è un Dio che mi aiuta. Non c'è la visione della verità. Già il maligno ti ha nelle sue grinfe. Non hai la possibilità di difenderti. Perché come siamo chiamati a difenderci? Ce lo dice Paolo. Quali sono gli strumenti che abbiamo per difenderci dal maligno? Forza i fratelli ricchi della parola. L'elmo della salvezza. La corazza della giustizia. L'elmo della... La spada. Che cos'è la spada? La parola di Dio. La spada dello Spirito. Come può un combattente combattere senza armi? Qui ci vogliono le armi, perché il drago è rosso ed è maestoso, anche se il suo potere è limitato. La sua coda, un altro segno, trascina giù dal cielo un terzo delle stelle. Un terzo non è il tutto. Quindi questa visione, questo santuario del cielo che si apre per noi, ci dice che con tutti i suoi giochetti un terzo delle stelle cadono, precipitano, ma il resto, il di più, no. La tentazione ha potere su di te, il male ha potere su di noi, ma fino a un certo punto ci sono quelli che soccombono alla tentazione, ma la scrittura ci dice ci sono quelli che rimangono fedeli. E forse, Signore, noi pensiamo che a certe tentazioni noi non siamo e non saremo mai vincitori. E tu oggi vieni a dirci: la coda del grande drago, un terzo delle stelle le fa precipitare, ma le altre no. Ci sono stelle ancorate al cielo, ancorate a Dio, con la fedeltà, fedeli a Dio, e queste non cadono, queste non soccombono. Il Signore viene a dirci oggi che se lotti, vinci. Se lotti, vinci. Il tuo problema è la solitudine, lotta nello spirito e vinci. Il tuo problema nel cuore, ti senti ferito da delusioni, attacchi, dicerie, tradimenti, lotta e vinci. Lotta con la parola di Dio, con l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, difenditi da questi dardi che vorrebbero farti sentire solo, senza l'aiuto di Dio. Difenditi. Ti hanno detto una parola che ti ha fatto male? Avevi bisogno di sentirti amato, accolto, e invece hai ricevuto parole di maledizioni, è stato detto male su di te? Difenditi. Lo scudo della fede. Signore, di me possono dire quello che vogliono, ma tu di me dici bene, io credo in te. Che tu sei il mio Dio, mi proteggi. Lo scudo della fede. E allora sentiamo anche noi di essere forti. Non so se qualche volta tu hai sentito di essere forte in Dio, che stavi vivendo un combattimento, una situazione difficile, difficile, e hai detto: ma da dove mi viene tutta questa forza? Da dove mi viene tutta questa capacità? E ti sei sorpresa e hai ringraziato Dio, perché Dio ti dà di sperimentare questo. Il Signore ci aiuta al di là della nostra richiesta, anche quando siamo sprovveduti, però poi vuole che cresca in noi questo desiderio di vivere nella sua vittoria, di vivere con le sue armi. Il Signore non può trattarci da burattini, fratelli, che ci prende e ci sposta dove vuole, perché non ci darebbe la dignità giusta di uomini. Il Signore ci ha dato la sua parola, è con questa che dobbiamo regolarci. E questa è la bussola che regola la nostra vita. Non ci prende dall'oggi al domani il Signore e ci sposta e ci cambia. Ha bisogno dei nostri sì, ha bisogno che noi stiamo con Lui nella preghiera, che Gli parliamo delle nostre cose. Il Signore ha bisogno che tu lo tratti almeno come tratti il tuo migliore amico, la persona con cui ti sfoghi, parli. Se trattassimo il Signore almeno come il nostro migliore amico, al quale raccontiamo le nostre cose, le nostre situazioni, allora lì il Signore ci darebbe grazia, luce, verità e combatterebbe con noi. Amen. Andiamo avanti e mi avvio verso la conclusione. La donna arriva al momento del parto. Il brano dice: e partorisce il bambino, ma davanti chi c'era? Il drago. E come sarebbe andata a finire? Nasce il bambino davanti al drago, rosso, violento, astuto, intelligente, furbissimo, 7 diademi, anche se goffo, pervertito, perché nel suo tentativo di imitare l'agnello risulta goffo e perverso. Pervertito, non dice niente. I simboli ci fanno capire che è goffo, perché non è potente come Dio, un potere limitato. Non ha gloria come Dio, è limitata la sua gloria. E quindi è pervertito. È più brutto di com'era, volendo somigliare a Dio. Il bambino nasce e al bambino non succede niente. Non so se siete stati attenti alla parola che è stata proclamata. Cosa dice quando il bambino nasce? Cosa vediamo nel santuario? Che cosa succede? Il bambino viene rapito verso Dio. Chi l'avrebbe detto in quel momento? Chi l'avrebbe detto? Il drago è qui. La donna è nel travaglio del parto, nasce il bambino e il drago se lo inghiotte. Chi lo avrebbe detto sul Golgota? In questo brano ci sono tutte le stazioni della vita di Gesù. Erode vuole toglierlo di mezzo fin dalla nascita, la fuga in Egitto, le tentazioni di Satana nel deserto. Gesù è stato fortemente tentato. Sul Golgota, il Sinedrio, la morte in croce. Chi l'avrebbe detto che dopo quella morte c'era ancora Dio all'opera? Chi l'avrebbe detto? A Gesù era stato detto: se sei veramente il figlio di Dio, scendi dalla croce. Gli uomini si aspettano segni evidenti, chiari. Sei figlio di Dio? Potente come immagino io che sono i potenti? Allora scendi dalla croce, così io credo che tu sei potente. Gesù invece muore e viene rapito dal Padre, che lo porta con sé nella gloria. E Gesù poi si mostra risorto, vivo e operante. L'ultima parola è di Dio. Se andassimo a casa con questa frase e ne faremmo il motto della nostra vita, avremmo risolto 3/4 di problemi esistenziali. 3/4. L'ultima parola è di Dio. Quando sembra che la tua vita non riparte, quando ti senti deluso, problemi economici, fisici, relazionali, psicologici, l'ultima parola è di Dio. E Dio in quell'oscurità, in quella tenebra, in quella confusione, in quella depressione, ha l'ultima parola. Se ti fidi di Lui, persino la sofferenza giova all'uomo, perché la Scrittura dice: tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Una delusione? Sì, una delusione è uno scrivere dritto sulle righe storte di Dio. Perché? Perché impari a non confidare negli uomini. Una malattia è un modo anche di Dio che permette e ti aiuta, ti assiste nella malattia, perché tu capisca che sei fatto per il cielo, che tu capisca che anche nella prova e nella malattia Dio non è lontano da te. Quante persone nella malattia incontrano il Signore e quanti perdono la fede? Siamo chiamati a far nascere Cristo. Guardate, due episodi che ci dicono che questa nascita di Cristo appartiene alla donna, che abbiamo visto, alla Chiesa. Questa missione di partorire Cristo appartiene alla Chiesa, e la Chiesa siamo noi. Questa parola aspetta di compiersi in noi. Quanti Natali celebriamo? A me dà quasi fastidio il rumore del Natale, perché il rumore del Natale parla di tutto, tranne che del bambino che deve nascere. Il bambino continua a essere abortito. Paolo parla di questo aborto, degli uomini che sono un aborto, Se non nasce Cristo, l'uomo è un aborto. Abortisce Cristo, non lo fa nascere. Eppure celebriamo un Natale dietro l'altro. Quanto consumismo, quanta festa. E a volte diciamo anche: Signore, vieni a nascere nel mio cuore. Questa preghiera la facciamo tutti, forse anche lontani, ma non basta una preghiera, non basta un buon proposito, perché la strada dell'inferno dicono che è lastricata di buoni propositi. Non basta dire: Signore, vieni a nascere nel mio cuore. E io cosa faccio? Troppo facile dire: Signore, vieni a nascere nel mio cuore. Gesù, se potrebbe parlare con la sua voce, direbbe: a far cosa? A far cosa? Se poi tutto nella tua vita è impostato, preciso, azioni, reazioni, visioni, che vengo a fare? Che vengo a fare? E viviamo questo abortire il bambino. Ma il parto non è a rischio. Oggi il Signore viene a dirci che il bambino davanti al drago è nato. Questo Natale non è a rischio, questo parto non è a rischio. Cristo a tutti i costi vuole nascere nel tuo cuore e ha fretta di nascere. Mi ricordo un fratello, una persona che si è approcciata ai nostri gruppi qualche anno fa, incontrandolo fuori dalla porta, gli ho detto: guarda che Dio non può sopportare più che tu soffra. E l'ho lasciato. E la parola ha fatto il suo corso. Dio non sopporta più che noi viviamo senza di Lui. È troppo triste, fratelli, la vita senza Dio. Troppo povera. Poverissima. Troppo povera. Cristo a tutti i costi vuole nascere. Vuole nascere. Oggi ti invita a predisporre il tuo cuore come la Vergine Maria, come Chiesa, con la dignità a cui Lui dà alla Chiesa. Che bello ciò che si dice in un brano della Scrittura della figlia del Re. Noi siamo la figlia del Re, la Chiesa, la sposa del Signore. E di lei si dice: la figlia del Re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a lei sono condotte. Sapete cosa vuol dire le vergini compagne a lei sono condotte? Che ha il potere di affascinare anche gli altri. Così ti vede il Signore, ti vede piena, pieno di Lui, che ovunque tu vai attiri le altre compagne e gli dici chi sono, gli dici: anche tu appartieni al Signore, apri il tuo cuore al tuo Salvatore, accettalo come Salvatore della tua vita. A volte anche senza le parole, però guardano te e vedono che nell'afflizione, nelle situazioni difficili, tu non balli e suoni, ma hai la pace. E vedono il Signore, capiscono che il Signore ti ha conquistato, che a guidare la tua vita c'è Lui. Questo attira le vergini compagne, attira gli altri. Papa Francesco ci dice: questo tempo la Chiesa deve evangelizzare per attrazione, deve attirare gli uomini per bellezza, per vita felice, pacificata. Cristo nascerà anche in noi se ci apriamo a questa fede, se crediamo che questo vuole fare il Signore. Voi siete convinti che questo lo vuole fare il Signore nella nostra vita? Voi siete convinti che la nostra vita senza Dio non basta? E quindi siamo convinti che il Signore vuole nascere dentro di noi? Allora, noi lo vogliamo, il Signore lo vuole? E cosa dice la Scrittura di quando il Signore vuole una cosa? C'è una parola che dice cosa pensa Dio quando vuole fare una cosa. Chi se la ricorda? Tutto ciò che vuole, il Signore lo compie. Alleluia. Tutto ciò che vuole, il Signore lo compie. Il Signore Dio ha voluto che Gesù nascesse e vuole che la Chiesa generi Cristo. L'Apostolo Paolo dice alla sua comunità: io non mi do pace finché Cristo non nasca in voi. Voleva assistere a questo parto nella comunità. Sapete come Dio vede il gruppo del rinnovamento Maria Regina della Pace? Ce lo chiediamo? Vede questo gruppo come tanti che generano Cristo, e il gruppo diventa sempre più bello perché si vede sempre di più che Dio è in tutti. Dio vede il gruppo bello perché vede bella Alessandra, Caterina, Maddalena, e poi il martedì successivo dice: lo vedo ancora più bello perché si è aperto alla grazia, ma anche a quello che sta vivendo nella sofferenza e nella malattia è diventato ancora più bello, perché è bello pure quando è malato, è bello pure quando è nella sofferenza, perché non è guidato dal maligno e dagli inganni, è guidato da Dio e dalla parola di Dio. E allora diremmo del gruppo Maria Regina della Pace: la figlia del re tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito, è presentata al re in preziosi ricami. L'ultima parola è del Signore. Questo ci insegna l'Apocalisse, questo impariamo dalla croce. Qual è l'ultima parola di Dio su Gesù crocifisso? L'ultima parola è la resurrezione. Non è mai la morte l'ultima parola. Pochi secondi per considerare i discorsi che facciamo davanti alla morte. Spesso parlare con i cristiani, quando avviene una situazione di morte, pochissimo si pensa, si dice, si vive questa apertura alla parola della risurrezione, che è una parola sulla morte. Nessuno ci ha detto che vivremo tanto. La Bibbia ci dice il contrario di questo: 70, 80 per i più robusti, quasi tutti fatica e dolore, perché l'uomo è come l'erba del campo che spunta al mattino. Questi siamo. Gesù non è morto di vecchiaia, aveva 33 anni, l'ultima parola rimane quella della risurrezione. La differenza, ciò che fa la differenza di un credente, è non rendere vana la morte di Cristo, la sua morte e risurrezione. Potremmo togliere tutte le pagine della Bibbia e conservare solo questa: Cristo è morto per i nostri peccati, messo a morte nella carne, reso vivo nello spirito, perché noi viviamo di questa vita in Lui che è eterna. Tutto trova risposta. Ma affinché tutto trova risposta, noi dobbiamo essere docili, perché questa risposta è per tutti. Ma quando apro il cuore, quando dico: Signore, mi costa, questa sofferenza mi annienta, mi fa star male, mi turba, è difficile da vivere, come Gesù fino in fondo ha vissuto il valore della sofferenza, però non vive da disperare. Proclama anche lui questo atto di affidamento a Dio che non delude. Anche lui si apre al Dio che non delude. Probabilmente aveva nel cuore le parole dei profeti. Maria non aveva... Perché Maria non ha avuto paura? Perché Maria vince il maligno? Cosa dice la scrittura? Conservava le parole di Dio nel suo cuore. Nessuno la fregava. Simeone dice: una spada trapasserà la tua anima. Ma Maria era radicata nella parola dei profeti, non viveva di parole sue. Gli ha fatto male quella parola, tanto è vero che vediamo la spada conficcata nel cuore di Maria. Chissà quante paure Maria ha avuto quando ha perso Gesù, per esempio. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ma nel cuore aveva le promesse dei profeti, aveva la parola di Dio. E lei ragionava con quella, lei ragionava con la parola dei profeti, per questo va avanti. E la Chiesa dice che lei è l'arca dell'alleanza, madre della Chiesa, corredentrice, arca dell'alleanza, porta con sé Gesù, porta con sé la parola. Questa arca dell'alleanza che abbiamo visto, quando il santuario del cielo si apre sotto gli occhi di Giovanni, si vede l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza sei tu. tu sei questa arca che contiene la parola di Dio, e questa parola di Dio è l'arma per combattere. Questa parola di Dio è l'arma che può cambiare la tua vita, perché cambiano i ragionamenti. Questa parola di Dio che è dentro di te permette al bambino di nascere, ti dà la forza di non avere la paura del drago, ma di andare avanti, perché questa parola che custodisci nell'arca dell'alleanza del tuo cuore dice che l'ultima parola non è della morte, ma della risurrezione, e che quando tutto tace, persino fino alla morte, c'è una parola che ha superato la morte, che viene proclamata sulla morte, ed è quella che dobbiamo avere nel cuore. Altrimenti viviamo da pagani, altrimenti, come dice Paolo, abbiamo reso vana la croce di Cristo e non viviamo più con la gioia di essere salvati. È lo stesso vedere una persona disperata e una persona che sta soffrendo però in pace. Sapete cosa mi ha raccontato un mio fratello, amico nel Signore, che si sta preparando al diaconato? È un medico all'ospedale di Borgo Trento e accompagna i malati terminali. E ultimamente lui sta crescendo nella fede, ultimamente ha visto morire diciottenni qui a Verona, trentenni, al reparto di pneumologia di Borgo Trento. E lui sta cercando di vivere questa sua chiamata al diaconato, la sua fede, lì nel lavoro. E sapete cosa mi ha raccontato? Incontra queste persone totalmente pieni di paura, famiglie devastate, con i figli lì ai piedi del padre morente, e lui dice: io non li consolo con forza e coraggio, mi tocca dirgli che gli mancano poche ore, perché dice che si fa così in ospedale, si dice. Quindi, e non ho altro per aiutarli. E allora ha capito che deve far così. Deve dire: tu hai fede? E la persona a volte gli dice sì, a volte gli dice no, a volte gli dice che l'ha persa. E lui gli dice: l'unica cosa che ti può aiutare in questo momento è la fede nel Signore risorto. L'unica cosa. Io non ho niente da dirti, però se tu ti apri alla fede è l'unica cosa che non ti fa morire da disperato. Ha visto tornare i figli, ha visto tornare le mogli, i genitori di questi ragazzi che perdono la vita. Questa parola proclamata in un momento di bisogno cambia completamente il clima, l'umore, e apre a una visione nuova che forse un po' ti aiuta a non vivere da disperato. Toglici questa. Togli questa visione di fede in questa ultima parola di Dio sulla morte. Sapete cosa rimane? Tutto è finito. Tutto è finito. Ma tutto non è finito, tutto è compiuto. Ed è compiuto nella risurrezione del Signore, e tutto si compie in noi quando anche nella morte ci apriamo a questa ultima parola di Dio che ci fa vivere, come dice Paolo, schiacciati da ogni parte. Mica esorcizziamo la sofferenza, quella è compagna di viaggio tutti i giorni. E la nostra quotidianità è fatta di due tempi. Uno sono le cose ordinarie, quelle che ogni giorno tu sai che ti devi alzare, devi andare a lavorare, poi il martedì c'è il gruppo, poi c'è quell'altra cosa, cose che fai sempre. E poi ci sono le cose straordinarie, impreviste, gli improvvisi. La nostra vita è fatta di queste cose qua, e il Signore ci chiama a proclamare la parola della risurrezione nelle cose ordinarie e nelle cose straordinarie, per rendere la nostra vita questo luogo della sua grazia, questo Kairos, che anche se siamo schiacciati da ogni parte, possiamo dire, se conserviamo nel cuore la parola di Dio, possiamo dire con Paolo: chi mi separerà dall'amore di Dio? La fame, la nudità, la delusione, il pericolo, la spada, il peccato, la prova, la morte? In tutte queste cose noi siamo in virtù di colui che ci ha salvati.